La Grecia, una magnifica ossessione di Mauro Bonazzi.
Buongiorno, sono Mauro Bonazzi. In questa serie di 10 puntate vorrei raccontare la storia di un'ossessione, quella di alcuni dei più importanti filosofi e scrittori tra 8 e 900 per la Grecia antica. Di questo ho parlato nel Demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche ad Arendt, pubblicato da Einaudi. Come scopriremo una storia che riguarda anche noi oggi? Come nella scorsa puntata, rimaniamo in Francia, dove incontriamo un'altra grande pensatrice. Ancora a Marsiglia, 1942. Anche Rachel Bespalov legge Omero. Quando aveva letto il saggio di Simone Weil, Rachel Bespalov aveva temuto che sarebbe stata accusata di plagio. Un'accusa infondata, visto che la stesura del suo testo risaliva a un periodo precedente. Aveva iniziato a leggere sistematicamente l'Iliade fin dal 1938, accompagnando gli studi della figlia, e aveva poi iniziato a lavorare alle sue note fin dal 39. «Mi sono aggrappata ad Omero», scriverà. Non poteva essere diversamente nel momento più buio del conflitto, mentre tutto si stava sfaldando. Quel saggio, scrisse, sarebbe stato il suo modo di affrontare la guerra. Dopo la presa di Parigi, dopo le torture degli amici, dopo le notizie sempre più angoscianti che arrivavano dai fronti di guerra, non sembra che ci fosse spazio per altro che per un sentimento di disperazione o di rassegnazione per la miseria a cui sono condannate le esistenze umane. Nell'universo contraddittorio di Rachel Bespalov è invece tutto più complicato. È vero, al netto di uno stile diverso, le somiglianze tra i saggi di Simone Weil e Rachel Bespalov sono molto significative. Per entrambe l'Iliade è un poema soffuso di dolore, miseria, fragilità, dove a dominare sempre la forza che annulla l'umanità nel vinto e nel vincitore, la forza che distrugge tutto e tutti, non solo chi si era schierato sul campo di battaglia, ma anche donne, anziane, bambini. Sono le stesse tesi di Simone Weil. Rachel Bespalov le conferma con una lettura illuminante di Achille, presentato come l'eroe del risentimento, un eroe in ultima istanza meschino e debole, nella misura in cui scopre che non può piegare tutto al suo volere di distruzione e quindi condannato alla frustrazione e a un inesauribile risentimento. È l'ennesima conferma del fatto che la forza è un'illusione. Alla fine non vince mai nessuno. Le convergenze sono notevoli, ma le differenze lo sono ancora di più, perché ancora più di Simone Weil, Rachel Bespalov adotta uno sguardo quanto più imparziale, bandendo ogni presa di posizione morale e rifiutando di mettere tutto in ordine, accettando insomma i paradossi e le contraddizioni della nostra condizione. Dove sono nell'Iliade dei buoni? Dove sono i cattivi? Non si vedono che uomini in affanno, guerrieri in lotta che trionfano o soccombono. Sono frasi forti, soprattutto se si pensa al contesto storico e politico di quegli anni. Ma sono frasi che rivelano il significato profondo del poema e il suo sguardo disincantato sulle contraddizioni della condizione umana. Non si tratta in effetti di piangere la miseria umana, anelando a una rivelazione salvifica che è sempre rimandata nell'impossibilità di raggiungere un Dio troppo lontano. Dio tace, assente. Ma ci siamo noi e questo basta. Ci siamo noi che viviamo qui e ora. E non resta che accettare che questa è la nostra esistenza, un'esistenza piena di paradossi e contraddizioni in cui ciò che porta all'oscurità può anche farci risplendere. La forza o la guerra distruggono, certo, ma c'è anche altro. Omero e Tolstoi, uno dei capitoli dedicato a un confronto tra questi due grandi scrittori, Omero e Tolstoi hanno in comune l'amore virile, l'orrore virile della guerra, la forza è orribile, è la violenza che deturpa i corpi, ma la forza è anche bella. È il fulgore dell'eroe proteso nello scontro, scrive ancora. Achille è bello, Ettore è bello, perché la forza è bella. Omero divinizza in essa la sovrabbondanza di vita che rifulge nello spregio della morte. La forza e la guerra possono distruggere, ma possono anche salvare o creare. È tutto ambiguo, duplice. La guerra ci mette davanti all'ambiguità della realtà, ma anche alla verità e soprattutto a noi stessi. Rachel Bespalov sviluppa insomma una lettura esistenzialista, una interpretazione che apre alla possibilità dell'azione, o meglio della reazione, della resistenza, non del cedimento. Non si tratta soltanto, per citare Manzoni, di scegliere se patire o commettere ingiustizia. La forza e la guerra contengono anche qualcosa di positivo, nella misura in cui offrono l'occasione per reagire. Si tratta insomma di farsi carico della propria esistenza, perché non siamo mai così noi stessi come quando siamo prossimi all'essere nulla. La forza che distrugge è anche la forza che difende, conserva, salva. Così il quadro d'insieme cambia radicalmente. Il vero protagonista dell'Iliade non è Achille, l'eroe della vendetta, il simbolo della forza meschina che tutto distrugge. L'eroe è Ettore, l'eroe della resistenza, il simbolo della forza che conserva, il custode, dice, dei beni perituri, la famiglia, l'amore per la moglie e per il figlio, la città, il fragile mondo degli uomini. Ettore è colui che tutto ha perduto fuorché se stesso. Senza illudersi che si dia la possibilità di una vita felice, la vita umana è una vita di tragedia, la commedia è lasciata agli dèi, ma senza rinunciare alla possibilità di fare e facendo di dare senso, significato, valore a quei beni perituri che scandiscono le nostre relazioni e i nostri giorni. Per questo è Ettore che in fondo vince, perché vive con le sue paure, le sue insicurezze, il suo amore, la sua energia. Perlomeno non morirà senza aver lottato. E se gli dèi hanno tolto tutto, non possono né vogliono sottrargli la bellezza che sopravvive alla forza sconfitta. Il significato profondo dell'Iliade non va insomma ricercato nel risentimento insaziabile di Achille, ma nel coraggio di Ettore, nel suo desiderio di confrontarsi con la vita, in tutta la sua sfuggente conflittualità e contraddittorietà. Scrive: «Contrariamente a ciò che afferma Nietzsche, Omero non è il poeta delle apoteosi. Quello che esalta, santifica, non è il trionfo della forza vittoriosa, ma l'energia umana nella sventura, la bellezza del guerriero morto, la gloria dell'eroe sacrificato, il canto del poeta nel tempo futuro, tutto ciò che, vinto dalla fatalità, continua a sfidarla e la sconfigge. Alla fine quello che rimane è la resistenza di Ettore e di tutti gli esseri umani».